prima di prendere il salmo, un avviso che poi ripeteremo anche alla fine. Il prossimo incontro sarà fra 15 giorni, va bene? Quindi il 25 novembre.
In modo tale che abbiate tempo di stare su questo tempo, su questo testo, un tempo adeguato.
Prendiamo il Salmo 130-129. Salmo 130-129, lo preghiamo come sempre lentamente, a due cori, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dal profondo a te grido, o Signore.
Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo invita alla fiducia, alla lode in ogni circostanza, con quel profondo che viene evocato all'inizio del salmo, sta ad indicare tutte le profondità della nostra vita, come dire che in ogni situazione, come vedremo oggi anche dal fondo della nostra esistenza, da lì si può innalzare, anche da lì, il nostro grido al Signore. È un salmo che ci fa vedere quanto sia decisiva questa relazione col Signore in ogni momento. È possibile per noi rivolgerci a Dio in ogni momento, perché in ogni momento c'è la sua parola per noi. L'anima mia spera nella sua parola, dice il Salmo, come immediatamente prima aveva detto: io spero nel Signore. Allora quello che si compie con questo Salmo è l'attesa definitiva piena del Signore, dove questa attesa è di ogni persona: io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, ma è l'attesa di tutti. Israele attende al Signore, egli redimerà Israele. È l'attesa di un singolo, ma che diventa l'attesa di un popolo. Con questa capacità di desiderare e di attendere non solo per sé, ma di saper allargare questa attesa, riconoscendola come un'attesa di tutti, è davvero una scuola anche di desiderio, che verifica l'esattezza, la portata del nostro desiderio, che non è solamente qualcosa che ricerchiamo per noi, quasi un privilegio, ma è un desiderio che ormai prende le dimensioni dell'amore del Signore per ogni persona. Salmo che ci invita a leggere il brano di Marco 15:42-47.
una breve introduzione agganciandoci alla volta scorsa. Abbiamo visto come noi siamo battezzati nella morte di Gesù. Dice Paolo, siamo stati crocifissi con Lui, è morto l'uomo vecchio, siamo sepolti con Lui e siamo risorti con Lui. Ci siamo fermati la volta scorsa con le donne che sono lì a guardare, e il morire misticamente con Cristo è guardare il crocifisso, vedere quest'amore così grande che dà la vita per te, muori al tuo egoismo. Quindi è finita la prima radice del male, ma c'è ancora un altro male più oscuro, che c'è l'uomo ha paura di morire. E guardando il sepolcro veniamo liberati dalla paura della morte, perché è sepolto l'uomo vecchio e risorge l'uomo nuovo. Sono i tre momenti della resurrezione. E questa sera è importante affrontare il tema del sepolcro, perché la parola segno, sema in greco, da cui semantica, deriva da soma, da corpo. E il primo segno che esiste in tutta l'umanità, segno di civiltà, è un tumulo di terra sopra un morto, vuol dire che c'è un uomo sotto, come memoria. Ed è il principio di tutto il linguaggio. Il primo linguaggio è quello, il primo segno, da cui la semantica, che deriva dal corpo sepolto. Perché è così importante? Perché l'uomo, prima di nascere, non sa di nascere. Quando nasce è incosciente, quando vive in genere pure. Però c'è un'unica certezza. Nascere è un caso, vivere può capitare più o meno tanto, ma l'unica certezza è che si muore. E l'uomo è l'unico animale cosciente della morte. E tutta la cultura, la religione, l'arte, la tecnica, le varie scienze, le filosofie, le teologie servono per tabuizzare, esorcizzare, rimandare, per rimediare, per vedere come allontanare questo limite o come interpretarlo. Quindi l'uomo è costantemente memoria di morte, che è la stessa radice, tra l'altro. E fino a quando viviamo nella memoria di morte, viviamo nella paura della morte, quindi siamo chiusi nell'egoismo di salvarci, e quindi cominciamo a perderci. Che chi vuol salvare la vita, chi vuol trattenere il respiro, è già morto. E proprio la contemplazione del sepolcro deve seppellire quell'uomo già morto perché nasca quello nuovo. Quindi è un testo fondamentale che abbiamo davanti, e sosteremo e vi lasceremo il tempo anche settimana prossima di sostarci, perché in modo che non si perda tempo.
Leggiamo il brano, Marco 15, 42, 47. E quando già fu sera, poiché era Parasceve, cioè presabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto, e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto, e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe, e comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia, e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto.
Beh, prima di entrare nel testo, nel dettaglio che è veramente ricchissimo, e due inquadrature ulteriori. E la prima è che la prima domanda rivolta da Dio all'uomo dopo il peccato è: Adamo, dove sei? Vuol dire che Adamo non era più al suo posto. Voi provate ad avere un osso fuori posto, ecco, l'uomo è tutto fuori posto, perché il posto dell'uomo è Dio che lo ama. Fuggendo da Dio è un osso slogato tutto l'uomo, fuori dal suo luogo. E allora Dio va in cerca dell'uomo, e tutta la Bibbia racconta della ricerca che fa Dio dell'uomo, in questo suo manicos eros, dice Cabasi, questo suo amore folle per l'uomo, lo va a cercare. E nel sepolcro li trova tutti, perché gli uomini si dividono in due categorie, quelli già morti e quelli non ancora morti. Ma nel sepolcro ci andiamo tutti, oggi a lui, domani a voi, diceva Totò. E invece è l'unica certezza. E se lui non entra lì, non ci incontra lì, veramente lui incontra tutti. E diventa ciò che noi non vogliamo diventare, ciò che temiamo. E là dove temiamo la morte, c'è colui che ci ama di un amore più forte della morte. Ed è la contemplazione del sepolcro che ci libera da questo. Quindi, ecco, questa è la prima cosa, per ora può bastare, le altre usciranno dopo, leggendo il testo.
Primi due versetti, 42-43. E quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè presabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Con la sera cosa fa uno? Va a dormire. E qui è la settima sera del Vangelo. Non sto lì adesso, le trovate, se guardate le concordanze. Nei punti più significativi indica sempre la morte. Già il primo a giornata, subito sera, è segno già della morte e gli fa tanti prodigi. Poi dopo il pane, poi quando entra nel Tempio, poi altre cose, poi... Qui è la settima sera. Per sé, dopo la settima sera, viene l'ottavo giorno. Che vuol dire che il sabato non esiste più. Il sabato è il riposo di Dio. Dio riposa nel sepolcro, è lì il suo riposo. Finalmente ha finito la sua fatica, ha incontrato ogni uomo. E poi si esce insieme per l'ottavo giorno senza fine. Quindi questa sera...
Sì, diventa come il sabato compie la creazione, questo nuovo giorno compie la creazione dell'uomo nuovo. Porta a compimento la passione, la morte di Gesù, quello che è stato l'inizio della creazione. Lì scopriamo l'uomo nuovo.
Cioè vuol dire che Dio ormai è presente nel punto più lontano da Dio, nei peccatori, nei delinquenti, nei morti. Siccome presto o tardi delinquenti siamo più o meno tutti come possiamo, e morti diventeremo tutti se non lo siamo già. Ecco, e lì ci incontra e ci comunica la sua vita. Se non fosse così, Dio sarebbe proprio il più grande criminale che esista. Fare l'uomo con la coscienza della morte, ma dico, ma almeno toglili questo, come gli animali, c'erano solo i maialini alla fine, che gridano e non vogliono. Ma l'uomo ce l'ha tutta la vita. Questa paura della morte, fin da bambino. E allora, o questa coscienza della morte va risolta ed è un inganno, perché il pungiglione della morte, dice Paolo, è il peccato. E spiego, la morte è l'unico fatto naturale che c'è, perché nascere non è naturale, non c'eri, ma una volta che ci sei per forza muori, per fortuna anche. Allora, guardate che orribile sarebbe. Io penso a me, ma dico, oh, quando è ora bisogna partire. Anche perché noi siamo coscienza del limite. E uno che è cosciente del limite vuol dire che è oltre il limite già. E questa coscienza è il nostro desiderio di vita e di amore che per sé non ha fine. E se ce l'abbiamo dentro, deve essere vero. Cioè, l'unico ragionamento, l'unica prova della non esistenza di Dio è quella di Feuerbach, no? Che dice che è l'ipostasi alienata dei desideri dell'uomo, no? Per sa poco dice così. Ora, io ti chiedo, desideri tu mangiare? Allora se desideri mangiare vuol dire che non c'è il cibo. È un ragionamento stronzo, è l'unico ragionamento. E che dicono, no, che è un'illusione che ti sei fatta tu. Va bene, l'uomo vive di questa illusione, sarebbe già morto prima di nascere, se è questa illusione che lo tiene vivo. Il desiderio di vita. E quindi vuol dire che c'è. E la paura della morte è esattamente il fatto che io ho fatto me il centro della vita, allora il mio limite, Questo è il peccato, non è più luogo di comunione, ma luogo di aggressione e di difesa, per cui è impossibile la vita. Mentre che dove finisco io comincia il resto, mi va bene. Pensa se fossi come Ferrara. E poi mi ingrandissi ancora di più, sarebbe orribile. Mentre invece il limite è proprio il luogo di comunione, è il luogo della vita, il limite, del divino. Perché il limite in comunione è amore, dono di sé dell'uno all'altro, ed è Dio. Ed è vita eterna. Non so se mi spiego. Quindi ciò che noi buttiamo via, invece, avevamo un limite all'origine, non c'ero, e quel limite mi fa esistere, e c'è alla fine, che finisco, ma non è che finisco dove sono finito io, cosa c'è? Comincia l'altro, torno al mio principio, cioè la vera nascita è l'ultima. La prima è una gestazione per formarsi, come i primi 9 mesi, poi i successivi 80, 70, 90 anni o 9 giorni che siano, sono per farsi un fisico giusto, per imparare a amare e gustare la vita, e per gustarla poi pienamente.
Tornando a quello che diceva Silvano sulla paura della morte, quello che, ciò di cui noi come uomini abbiamo coscienza, la lettera agli ebrei ne parla come la paura che ci rende schiavi per tutta la vita. Perché si imposta, se ci lasciamo guidare da questa paura, tutta la nostra esistenza nel tentativo inutile di poterci salvare. Ebrei 2,14 dice questo, che è venuto a liberare quelli che per paura della morte erano resi schiavi tutta la vita. Cioè non si vive da liberi, da persone libere, ma si è schiavi di questa paura. E non è solo, diciamo, la morte come ultimo stadio, le tante piccole morti che possono capitare. Allora come reagiamo? Se il limite davvero diventa possibilità di incontro, oppure il limite diventa qualcosa che io vivo come una minaccia? Perché l'altro può farmi qualcosa, perché mi è nemico, eccetera. Invece di riconoscere che abbiamo ricevuto questo dono.
Ricordate nella Genesi 1,27, se non sbaglio, quando dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, come lo fece? Maschio e femmina. Il maschio non è somiglianza di Dio, la femmina neanche. L'essere maschio è un limite, l'essere femmina è un limite. E sono i due limiti insieme che sono l'immagine di Dio, che è dono, è amore, è fecondità, è vita. Quindi proprio nel limite siamo immagine di Dio, nel limite che diventa luogo di comunione. Sopra c'è il posto anche. Quindi dobbiamo adesso attraverso questo testo riuscire a capire il significato di questo sepolcro, che è il punto più profondo dell'incarnazione di Dio, che diventa ciò che tutti siamo e incontra tutti, proprio laddove noi temiamo ad andare e siamo in costante ricordo ad andare. E facciamo come il criceto, che più pedaliamo per non andare più, restiamo lì fermi, immobili, affannati da incubo. Andrebbero liberati tutti i criceti.
Ecco, e qui compare per la prima volta questa figura di Giuseppe d'Arimatea, un'altra delle persone che compaiono attorno a Gesù nei momenti della sua passione e della sua morte, che non vengono citati prima, ma che ci fanno vedere come questo momento centrale nell'esistenza di Gesù fa nascere di fatto queste persone. E Giuseppe d'Arimatea, viene detto, è un nobile consigliere. La prima cosa che viene detto, membro del Sinedrio, cioè membro di quel consiglio che aveva decretato la morte di Gesù. Nelle volte scorse avevamo visto il centurione, colui che capeggiava il drappello che ha ucciso Gesù, e adesso questa persona, che era stato membro del consiglio che aveva decretato la condanna di Gesù. Ecco, la morte di Gesù rivela davvero questa vicinanza sua nei confronti di queste persone, che sono le prime a rinascere, che sono le prime a avere accolto quello che è il messaggio del crocifisso, il crocifisso stesso. Tanto è vero che dopo aver detto che è consigliere, l'evangelista dice che anche lui era uno che attendeva il regno di Dio. Ecco, questa è una caratterizzazione forte di Giuseppe di Arimatea. È una persona che attende, è una persona che ha dei desideri, è una persona che vive cercando qualcosa. Prima Silvano citava la domanda che fa Dio dopo il primo peccato: dove sei? Nel Vangelo di Giovanni le prime parole che Gesù dice ai due che lo seguono è: che cercate? Queste persone che sono in ricerca sono persone che sono piene di vitalità. È lo stesso verbo che Luca usa per Simeone, che anziano si reca al tempio quando portano Gesù bambino. Ecco, persone che sanno cercare, persone che sanno attendere, persone che si mettono in movimento, persone che si recano lì, persone che fanno dei passi e che attende che cosa? Il regno di Dio. Il Vangelo ha di Marco, nelle prime parole di Gesù, appunto questo: il tempo è compiuto e il regno di Dio si è fatto vicino, è qui. Ecco, Giuseppe d'Arimatea è uno che attende il regno di Dio. Se prima parlavamo delle paure, sarebbe interessante adesso vedere quali desideri ci portiamo dentro.
Che qui attendere il regno di Dio è esattamente il contrario delle paure, è il desiderio della libertà, dell'amore, della vita, eccetera. Il contrario delle paure. Lui attendeva questo regno di Dio e osò. Ecco, questa parola, regno di Dio, osare e chiedere, escono dopo la discussione al capitolo 12 sul comando dell'amore, che un maestro della legge chiede a Gesù dopo aver parlato della resurrezione contro i sadducei, e chiede: qual è il primo dei comandi? Ecco, l'amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la... Ecco. E poi hai risposto bene: e nessuno più osava chiedere. Il risposto: non sei lontano dal regno, nessuno osava chiedere. Chiedi a Gesù sull'amore e capirà che cos'è il regno di Dio. È esattamente quell'amore che ha affrontato e ha vinto la morte per amore tuo. Allora è sulla linea dell'amore che capisci cos'è il regno di Dio, che cos'è la vittoria sulla morte. E questo osa, nessuno osava più interrogarlo, qui osa interrogarlo anche alla morte, dice: datemi questo corpo. E questo è il regno, è il corpo.
Esattamente questo: chi attende il regno di Dio chiede il corpo di Gesù. Cioè, il regno di Dio è questo Dio che si è consegnato definitivamente nelle mani dell'uomo.
Il regno di Dio è come un seme che è messo sotto terra, germoglia. Sotto terra gli è evitato la terra di vita, perché tutti finiamo sotto terra, perché siamo tutti umani. Sapete che la parola umano deriva da humandus, cioè che deve essere messo sotto terra se no puzza. Quindi lei è molto umano. Siamo tutti umani. E la parola stessa umanità è l'astratto di questo. Tanto per dire il valore stesso delle parole, no? Ecco. E lo stesso regno di Dio, cioè il corpo di Gesù sotto terra, è il seme che morendo germoglia la vita. Come il suo corpo, ogni corpo. E questo è il regno di Dio. Perché? Perché è lievitato dall'amore, non dall'egoismo. Se lievitato l'egoismo è morte, se lievitato dall'amore il limite è comunione. Tant'è vero che lo stesso sepolcro in tutti i Vangeli, ma in Giovanni in modo particolare, è presentato come la stanza dello sposo, che è preparata. I drappi di lino sono stesi, c'è il profumo, 33 kg di profumo di aloe e mirra, che è il profumo dello sposo, più quei 15 o 20 mila euro di profumo della donna di Betania che aveva sulla testa e sui piedi. È tutto un profumo. Il profumo è simbolo di amore, di gioia, di vita, è il contrario della puzza, insomma, che sa di morte. E di sua natura si dona a tutti e si nega a nessuno. E il nome stesso di Dio nel Cantico dei Cantici è chiamato profumo effuso. Giocandosi la parola è sceme, scemen, profumo e nome. Il nome di Dio, la realtà di Dio, è questo profumo che si dona a tutti. E lo percepisce anche al buio. E rende possibile ed è gradevole da gioia. Dove c'è puzza si sente subito, c'è morte, non si riesce a stare.
Allora, Giuseppe d'Arimatea osa entrare da Pilato. Come dire che è un atto di coraggio, ma è come se davvero questa persona nascesse in questo momento. Esce per andare da Pilato, si stacca anche dalla stessa decisione del Sinedrio, cogliendo, un po' come aveva fatto prima il centurione, la portata di quello che è avvenuto. È da notare che questa persona va a chiedere il corpo di Gesù, così come il centurione, vedendo Gesù morire in quel modo, ha detto questo era figlio di Dio, così adesso Giuseppe d'Arimatea. Vedete, non assistono a chissà quali miracoli queste persone, vanno a chiedere un cadavere, ma hanno colto in quella persona, in quel corpo, il dono di Dio massimo per l'uomo. È un compimento quello che vanno ad accogliere. Non è l'insuccesso o il fallimento. E questo rende capace questa persona di fare delle cose inaspettate fino a poco prima. Hanno colto la rivelazione piena dell'amore di Dio in quella persona crocifissa.
Ed è bello vedere che questo fatto della morte di Gesù è certificato da tre persone due volte. Giuseppe va da Pilato, Pilato domanda al centurione, il centurione dice a Pilato, sì, vabbè, è morto, e allora lo dà Giuseppe d'Arimatea. Cioè, come si insiste sull'importanza di questa morte, di questo corpo? Certificato da tre in parallelo, che è un corpo, come tutti i corpi. E lì è il seme che dà vita, perché è nel corpo che viviamo l'amore e la vita.
Allora
e questo corpo è l'epifania totale di Dio, perché ha donato tutto se stesso. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Quindi lo stesso corpo è la manifestazione totale dell'amore. Mi uccidi, va bene, io mi dono lo stesso perché ti voglio bene. C'è un amore più forte della morte, voglio dire. Ed è questo che vince l'egoismo e permette di rispondere all'amore.
Vediamo allora i due versetti 44 e 45. Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se da molto fosse morto e, informato dal centurione, regalò le spoglie a Giuseppe. Ecco, questo accertamento della morte sta ad indicare quello che davvero è avvenuto, che il dono, perché anche questo termine, no, di regalare le spoglie, è totale. Non c'è stata nessuna riserva. In un certo senso noi abbiamo coscienza dell'amore di Dio per noi con la morte di Gesù, non prima. Abbiamo visto che proprio allora è possibile proclamare senza più equivoco che Gesù è il figlio di Dio, come ha fatto il centurione. Perché quella era un'affermazione che già c'era stata prima nel Vangelo, ma Gesù metteva a tacere, perché si poteva equivocare. Lì no, Lì siamo in presenza, come Gesù ha detto poi all'arresto, si compiono le scritture.
È bello anche le parole che si usano, che regalò, cioè è, risetto, è il grande dono, questo corpo. E questo corpo è chiamato eptoma, c'è, cioè qualcosa che casca giù, ti cade lì, accade. Ed è il grande dono che ti capita, di Dio stesso che ti ama così fino a mettersi nelle tue mani. Ed è questo il corpo che vince la morte e che risorge, un corpo che si mette nelle mani e che accetta anche la morte, perché siamo tutti mortali, quindi, perché Dio non ci salva dalla morte, è una grande balla, ci salva nella morte. Salvare dalla morte è un'illusione, è un delirio. Lo poteva pensare Verzeppo subito dopo è morto, poverino, ma aveva 90 anni e rotti, era ora. Cioè, ci salva nella morte, facendo della morte del limite il luogo di comunione, perché è necessario il limite, come il primo limite è necessario per vivere, no? Che non c'ero, è il mio limite di comunione con la mamma, è il principio di vita, così il mio limite ultimo è il principio della vera nascita, della seconda nascita, che già devi vivere in anticipo, in una vita nuova nell'amore, perché sennò bastava crearci già morti, invece ci crea vivi, perché impariamo a vivere già la vita eterna ora, come vedremo quando vedremo la risurrezione. Non è che la risurrezione è qualcosa che verrà soltanto, sì, verrà, però è uno stile di vita totalmente nuovo nell'amore che cambia la vita. E questo è il senso per vivere, se no è meglio morire da piccoli tutti.
E questo
prima di nuocere troppo.
E questo regalare le spoglie a Giuseppe, come dire che quello che fa questo Giuseppe, cioè accogliere, è quello che siamo chiamati a fare tutti, mettendoci lì ed accogliere queste spoglie di Gesù. Perché quello che fa Giuseppe in questo momento è quello appunto di accogliere quello che è il dono di Dio.
Ecco, provate a tenere quel corpo e vedere le ferite, perché queste ferite? In quel corpo c'è tutta la sua storia, il suo amore, la sua passione, c'è tutto il male del mondo e c'è tutto il bene di Dio. E quest'uomo che tiene questo corpo ha una funzione materna.
Poi questa, come veniva ricordato prima, prendete questo è il mio corpo, è qualcosa di molto concreto. Non è che si parli di chissà quale verità, non vengono annunciate delle verità. Viene consegnato un corpo. Quello che Gesù ha detto ai discepoli si compie in questo momento con Giovanni di Arimatea. E tutti, insieme a lui, siamo chiamati a fare esperienza.
Il regno di Dio è appunto questo corpo che è come un seme, e il seme cosa fa sottoterra? Germoglia vita. E per mal che vada, ricordate la parabola del seme che parla del regno di Dio? Ecco, parte non attacchisce, gli uccelli lo portano via subito, e parte cade sulla strada, e quello le portano via gli uccelli, parte sopra i sassi, inaridisce subito, parte dove c'erano i rovi, viene soffocato, ma insomma, non, va sempre a male questo seme? No, per mal che vada, sai quanto produce? Il 30, il 60 e il 100 per 1. 30, impossibile, perché sapete quanto produceva il grano in Palestina? Da un chicco, un sacco, faceva 7 chicchi o 7 sacchi, o al massimo 11-12. Quindi dire che produce 30 per 1, non 1 per 30. Un'enormità, impossibile. Cioè, no, anche il 60, no, ma no, assurdo. No, anche il 100 per 1. Cioè, è infinito ciò che produce l'amore. Perché l'amore è l'unica cosa che se è finita, è finita. E di sua natura è infinito, come la vita. Tutto il resto esiste perché è finito, questo tavolo esiste perché è finito, e anch'io. Però la vita e l'amore, se è finita, è finita. Per questo sono infinite. E mi ricordo il Casati. Casati è un nostro maestro che è qui da 38, 35 anni, che una volta in un trasloco insieme, portando la sedia, era un po' stanco e mi dice, assorto come sa esserlo lui, sono finito o sono infinito? Altro che filosofia eleatica. E poi si risponde, se non sono infinito, sono finito. E si siede sfinito, voleva riposare. È profondissimo. Che l'uomo proprio, se non è infinito, perché il desiderio è all'infinito, la vita e l'amore. Se no è finita, sei già morto. È meglio non vivere. Sei già morto quando pensi che è finita. È la vita morta. Invece siamo per una vita viva e diventa viva paradossalmente proprio davanti al sepolcro, dove vediamo che l'ultima parola non è della morte, perché la madre terra ci rigenera.
Vediamo gli ultimi due versetti, 46 e 47. E comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia, e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto. Ecco, qui viene detto quello che fa Giuseppe, viene descritto in maniera dettagliata, e la cura di questo uomo nei confronti del corpo di Gesù, e che viene calato e avvolto nel lino. Ecco, non è venuto Elia a toglierlo dalla croce, come pensavano, viene Giuseppe di Arimatea. È lui che lo toglie dalla croce, lo prende nelle sue mani, ed è una scena quasi di maternità. La pietà, la cosiddetta pietà, è anche lì una scena di fatto di maternità, ma dove in un certo senso nasce Giuseppe d'Arimatea, accogliendo questo Gesù, nasce l'uomo nuovo anche in lui. Tra l'altro un Giuseppe qui come un Giuseppe agli inizi, delle Marie qui come una Maria all'inizio, cioè Gesù è uno che si è messo nelle mani di noi uomini dall'inizio alla fine.
Ecco, mettersi nelle mani è il contrario di mettere le mani sull'altro. Cioè il potere mette le mani sull'altro, lo uccide, lo distrugge. Mettersi nelle mani vuol dire amare. Deve essere reciproco, se no è la morte. E Dio può permettersi la non reciprocità perché è amore infinito, ma solo per questo. E davanti a questo anche noi ci svegliamo. Difatti ha riconosciuto Dio solo sulla croce, per questo amore più forte della morte. E poi questa pietra sul sepolcro, che è la parola definitiva dell'uomo, no?
Sì.
Mettiamoci su una pietra, come se tutto finisse lì. E invece tutto comincia lì.
In questo...
Separa i morti dai vivi, lì è questa pietra, ma tutti finiamo lì, per cui la nostra memoria è che finiamo lì, e per questo siamo tristi tutta la vita.
Sì, sì. E anche come si diceva anche all'inizio, questo corpo che viene deposto nel sepolcro ci fa vedere fin dove arriva la solidarietà di Gesù verso di noi, un po' come era l'immagine del battesimo di Gesù che veniva immerso nell'acqua, così è qui. Fino in fondo, come dire, non c'è più nessun luogo non raggiunto da questo Gesù.
E c'è la prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 19, che dice Gesù è sceso all'inferno, dove ha incontrato tutti i delinquenti che ci sono stati nella storia, più o meno tutti, lo siamo tutti. Ha incontrato anche suo papà, che era giusto, e qualche un altro, ecco, ma... E va all'inferno ad annunciare il Vangelo a chi non aveva creduto ai tempi di Noè, che era il tempo della perversione, per dire che la salvezza è universale, perché ormai è vicino a tutti per tutti. ma noi siamo perduti non perché moriamo, ma perché viviamo da morti, cioè nell'egoismo. Se invece viviamo liberi dalla paura della morte, sappiamo fare una vita viva, vinciamo la morte già in questa vita, ed è già vita eterna che non finisce.
Questo dono,
poi magari quel testo anche,
leggiamo,
se vuoi.
Sì, sì, leggiamo adesso. Sì. Leggiamo un testo che è una antica omelia sul Sabato Santo del IV secolo, che ci aiuta anche a entrare un po' di più in questa scena che stiamo contemplando. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio. Grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace, perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo ad Adamo, disse: «E con il tuo spirito». E presolo per mano, lo scosse dicendo: «Svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo, e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite, a coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati, a coloro che erano morti, risorgete, a te comando, svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti, io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani, risorgi, mia effigie, fatto a mia immagine. Risorgi, usciamo da qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi son fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato. Per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci da qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto. Pronti agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Certamente Gesù avrà incontrato anche Giuda, giunto lì da poco, e questi gli avrà rivolto la stessa domanda che lui gli aveva fatto l'ultima notte. Amico, perché sei qui?
Sono qui per te.
Sì, mi viene anche in mente che questo sepolcro in cui viene deposto è di fatto contiene, prima veniva ricordato come il seme che porta vita, la promessa. Non per nulla il primo pezzo di terra promessa che Abramo riceve è la tomba di Sara, che diventa anche quel sepolcro di fatto motivo di speranza, non un motivo di tristezza, ma diventa una possibilità nuova, così come questo sepolcro, che diventa il grembo che custodisce davvero la nuova vita. E di fronte a questo sepolcro ritroviamo due delle tre donne che abbiamo visto la volta scorsa contemplare da lontano Gesù crocifisso. Non compare Salome, la ritroveremo, forse sostituibile da ciascuno di noi.
Ecco. Se n'è andata a comprare aromi che non servivano. Erano da metterci prima, come ha fatto la donna di Betania. Ed è bello queste donne, l'uomo ha fatto il suo dovere e se n'è andato. Restano qui due donne, la terza non c'è, quella che c'era, Salome, perché era andata a fare qualcosa. E invece è importante star lì. E stando lì, cosa vedi? Nulla, una pietra. E cosa c'è dietro la pietra del sepolcro? Tutto l'immaginario umano è costruito sulla pietra del sepolcro, cioè è memoria di morte. Lì sai che invece c'è dietro quella pietra colui che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Colui che ti ama di amore eterno, colui che è la tua vita. Allora puoi guardare serenamente anche il sepolcro. Addirittura questo sepolcro viene a essere il massimo gesto d'amore di Dio con l'uomo, insomma si identifica con ogni uomo. Non so se ricordate un midrash su Mosè, e Mosè aveva scritto un salmo dicendo che 70 anni è la vita dell'uomo, 80 per i più robusti, è arrivata una certa età, ormai ne aveva 120, no? E Dio chiama il suo arcangelo Samaele, che è l'angelo della morte, e gli dice: vai a prendere il mio servo Mosè che torni a casa. E quando Mosè vede l'angelo della morte, fa il segno del tetragramma nel cielo, l'angelo si prostra a terra, lui gli mette il piede sul collo per ammazzare l'angelo della morte, e Dio dice: lascialo stare, lui fa il suo dovere, mi porta a casa tutti. Allora questo angelo Samaele va da Dio e dice: basta, io non vado più dal tuo amico. Allora credo che mandi Michele o Gabriele, che va e dice, per persuaderlo, magari Gabriele ha persuaso anche Maria, di tornare a casa. Hai detto che 70 anni di te l'uomo, 80 è più robusto, tu guarda quante ne hai. Dice: no, ma io non voglio morire, io ho visto Dio, Dio è la vita. E di a Dio che mi cambio in un bue piuttosto, almeno vivo. Torna da Dio e dice: non vuole, vuole che tu lo cambi in un bue. Dice: mio amico Mosè è un bue, fammi ridere, dai. Allora torna indietro e dice: no, Dio non vuole, mi cambi allora in un vegetale, almeno vive. Mio amico Mosè è un vegetale, ma chi vuole dei vegetali, scusa, si mangiano quelli, almeno i vegetariani. Allora torna, non sa più che fare, e dice Dio gli dice: ascolta, chiedigli qualunque condizione lui metta, purché muoia. E prima c'è ancora un'altra che dice: voglio farmi diventare una pietra, la storia è più lunga, poi può andare avanti all'infinito. Dice: come una pietra? Sì, ma almeno esiste. Ascolta, dai, beh, Dio vuole che tu muoia. E dice: soddisfa qualunque condizione. Allora Mosè ci pensa e dice: sì, accetto di morire a una condizione, che Dio mi baci sulla bocca. E morì col bacio di Dio sulla bocca, che non è morire. E questo sepolcro è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità intera, perché tutti finiamo lì. Ed è quel che il Cantico dei Cantici, che poi è tutto compreso, e la storia della Passione e Resurrezione è tutto modulato sul Cantico dei Cantici, che è il cantico dell'amore tra sposo e sposa, e comincia col desiderio della sposa: mi baci col bacio della sua bocca. Questo desiderio di vertigine, di entrare in questa comunione di respiro e di vita con Dio. E questo è il senso della vita. E alla fine termina appunto che l'amore è più forte della morte. Difatti vince la morte, ed è questo amore. E allora, guardando il sepolcro, si sdrammatizza la morte, veniamo liberati dalla paura della morte che ci ossessiona, e siamo liberi di amare come siamo amati, e usciamo nuovi da lì.
E queste donne contemplano questa verità. Prima contemplavano il crocifisso, adesso contemplano questo sepolcro, contemplano le cose essenziali.
Perché vedi, nel crocifisso contemplavi Gesù, ma è unica la sua morte. Mentre adesso lui va oltre la sua morte, diventa come tutti noi, è morto. E però è quello lì che ha vinto la morte, che è un amore assoluto. E allora cambia la nostra visuale della tomba. È importante guardare quella pietra. Dietro c'è il banchetto promesso. C'è quel corpo dato per noi. È il seme che germoglia la vita. È il principio di vita nuova che ci butta fuori dal sepolcro, lo vedremo dopo nella resurrezione.
Per cui ci invita anche questo finale, anche con questa assenza di Salome, a metterci lì, come prima di fronte al crocifisso, prima venivano ricordati i movimenti di Paolo nelle lettere ai Romani, adesso è come essere sepolti con Gesù, ma guardando lì riconosciamo sia la verità appunto dell'amore di Dio per noi, sia chi siamo noi per Dio, ai suoi occhi. Qui raggiungiamo davvero questa identità. Non per nulla queste persone che non vengono nominate prima nel Vangelo adesso arrivano, come se nascessero adesso queste persone. Veramente il seme che è stato seminato comincia a dare il suo frutto in queste persone, uomini e donne nuove. Possiamo fermarci? Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
A me colpivano le due parole, il sepolcro poi roccia, e mi facevano venire in mente dei passi. Quando Gesù si rivolge ai farisei: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Esse all'esterno sono belle a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. E quante volte mi sono detto che rassomiglia un po' a questi sepolcri. E la parola di stasera è un po' incoraggiante, perché non disdegna Dio di andare a finire anche in un sepolcro quale possiamo essere noi uomini, ecco. E poi un altro passo ancora di Ezechiele: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. Anche qui ricorda, no, questo passo, che c'è speranza anche per chi vive in continuazione la morte nella sua vita. E poi roccia, pietra, l'altro passo, sempre di Ezechiele: darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro, toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Anche qui il sepolcro di pietra che diventa un'altra cosa.
Quando Gesù in Giovanni al capitolo 6 parla di mangiare il suo corpo, mangiare il corpo si chiama, mangiare la mia carne si chiama, il sarcofago è quel che mangia la carne. Noi siamo chiamati a essere il sarcofago che mangia la carne, assimila la carne di Cristo, nel senso che siamo assimilati a Lui a una vita come la sua, perché la carne è la vita. Che stile di vita è, appunto, è da assimilare, e il Vangelo è il corpo di Gesù che lentamente assimiliamo, masticando la parola, perché il corpo si esplicita nelle sue qualità, in ciò che fa, quindi nei racconti, nella parola, e lì assimiliamo, siamo il sarcofago che mangia la sua carne, cioè la comunione, fino ad assimilarlo e ad essere uguale a lui, cioè vivi. Però ritengo che questa contemplazione è la più facile di tutti, perché quella pietra l'abbiamo davanti tutti. Ecco, è lì capire che è la vita, perché altrimenti non vale la pena di vivere.
Un'immagine quasi più completa, cioè un uomo che è tenero con una donna e una donna che è pratica con un uomo. Adesso viene da dire.
Però c'è il pericolo di non accettare la differenza. Mentre l'uomo vive perché c'è la differenza accettata, poi va accettato chiunque nella sua differenza. Però se neghi la differenza come luogo di accoglienza, non c'è più la vita. Quindi. È uno che ha paura della differenza sostanzialmente, però dico, chiunque sia va rispettato e amato nella sua differenza, però la prima differenza è costitutiva e se la neghi non è giusto. Sono balle, perché gli uomini sì. Sono importanti come nel Vangelo per ammazzare il Signore, ma poi sono le donne che rappresentano Gesù nel Vangelo. Quindi non è. Ma ascolta, perché stai lì a giudicare questi anche? Lascia perdere. Ognuno fa quel che può. Però bisogna stare attenti anche a non confondere le cose, perché giustamente il matrimonio c'entra con la madre, cioè con la matrice, col dar la vita, ecco. Dopo anche noi siamo una convivenza maschile, abbiamo il diritto di vivere insieme nell'amicizia e nel volerci bene, e non c'è nulla di male, anzi è molto bene, ecco. E va riconosciute anche tutte le forme di stare insieme. Ecco, che però non si chiudono nel proprio io e nel narcisismo dell'altro come me, se no è già fallito in partenza, come le relazioni anche di coppia. Quindi il discorso è più ampio.
Buonasera. Due cose volevo chiedere. Ieri mio figlio, che ha 14 anni, mi ha chiesto: ma quando faccio la comunione, ma com'è possibile che quel pezzettino di pane sia proprio il corpo di Gesù? Cioè, io non credo che sia vero. Adesso, sentendo lei, che giustamente, cioè, io da adulto capisco quello che dice, il discorso di cibarsi, diventare assimilando la vita di Gesù nella nostra stessa. E come faccio a spiegarlo a un ragazzo? E l'altra cosa che volevo chiedere, poi finisco, per me invece, a me è sempre lasciato perplesso, mi ha sempre turbato la frase che appunto Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, io non c'ero, io sono nuovo. Bene. Magari, cioè, difficile, beh, magari lei l'ha già spiegato la volta scorsa, ma va bene, ok, vado a sentire allora, grazie.
Mentre circa da spiegare al figlio di 14 anni la comunione, tiro fuori una storiella che ho già citato di una mia pronipote, alta così, di 11 mesi, che però camminava, non parlava, ed era morto il nonno, prima il bisnonno e il nonno, prima il bisnonno, io non c'ero perché ero via, c'era mio fratello, e vado a celebrare in casa e poi alla fine spezzo il pane, do un pezzo a tutti, tranne che a lei e al cane. Lei va in cucina e prende un'ostia così di pane azimo, lo spezza, lo dà a tutti, anche al cane, e poi a sé, e non lo dà a me, per dire: non si fa così, non si esclude nessuno della comunione. Ha capito che quel gesto è gesto di comunione, perché nel pane c'è la relazione, c'è il motivo per cui te lo dà, ed è il segno della vita, del corpo. È nel pane anche che si mangia insieme, si mangia davvero, si assimila l'altro, l'amore dell'altro, è realmente presente, perché di pane non si vive, è di parola. E la seconda volta, che poi gli era morto anche il nonno, sono stato dopo 15 giorni a celebrare, ho detto: ho capito, allora spezzo, lascio lì un pezzo per lei da non consacrare così, e poi prima do il pane a lei, poi lo do a tutti. Ha scosso la testa, avevo escluso il cane, non si escludono neanche i cani. E difatti, se vedi il cane, non interessa che tu se gli dai da mangiare, cioè non li puoi buttare da mangiare come un cane, glielo devi, se glielo dai, quel gesto per lui è molto significativo, perché è la comunione con te, è l'affetto, ed è l'affetto che nutre la vita. E il Vangelo spiega appunto questo pane, questo corpo, questo stile di vita, questo amore di questo corpo. E poi ci ha lasciato come segno il segno più semplice, il pane. Prego. Gli ambrosiani col nuovo lezionario non capiranno mai più cos'è il corpo di Cristo, perché è uno spezzatino, il lezionario ambrosiano. Non si legge più di seguito, ma... come fare, prendere un corpo e farlo a pezzettini, perché non sai più com'è, pazienza. Spero che si torni al vetero ambrosiano e mi farò paladino.
Va bene. Prima di pregare il Padre nostro, ricordo ancora che il prossimo incontro tra 15 giorni, il 25 di novembre. Padre nostro,
che sei in cielo, sia venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo sia in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci sottoporre la tentazione.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.